同样的这个事情，是吧？嗯，又是在里面的，又是在里面的，同样的这个事情，就是这个。
Per cui che cosa è sottolineato in questo punto? La pratica della generosità. Che cos'è la generosità? La generosità è un'attitudine mentale, è la mente che vuole dare, che è pronta a dare, sia che uno abbia da dare o che non abbia da dare, non importa. La generosità è proprio quell'attitudine lì, che vuole dare, che non si attacca e vuole dare agli altri.
No, più certo.
Per cui lo so che molti di voi sapete già queste cose, per esempio per quanto riguarda la pratica della generosità, la perfezione della generosità, che quindi funziona appunto come ho detto prima, la mente che vuole dare, l'attitudine del dare, è di quattro tipi, la generosità delle cose materiali, dare cose materiali, la generosità del dare, la generosità che si chiama del proteggere dalla paura, e del proteggere la paura e la generosità del dare amore. Per cui ve lo dico per rinfrescarvi la memoria nel caso già lo sapevate. No. E per esempio il primo tipo di generosità è piuttosto chiaro, per cui le cose materiali, oggetti, cibo, eccetera, quel tipo di generosità. Secondo, che è la generosità del Dharma, la generosità del Dharma va anche da un minimo di con un'attitudine mentale positiva, virtuosa, che vuole essere di beneficio, rispondere a delle domande, anche rispondere di Dharma o dare dei consigli, quello diventa la generosità del Dharma. Anche la generosità del Dharma si può fare, per esempio, quando facciamo le nostre preghiere o recitiamo dei testi, di farlo recitandoli ad alta voce o comunque non sussurrando ma ad alta voce, pensando che siamo circondati da tutti gli esseri senzienti, le nostre madri, che anche loro pregano per noi, ascoltano, e quegli esseri, pensando che quegli esseri a cui il suono delle preghiere, delle parole giunge alle loro orecchie, ecco che gli lasci delle impronte positive e così via. Anche questo è un bel modo di praticare la generosità del Dharma, no? Per esempio potete anche attivarvi in questa pratica nel momento in cui fate le vostre preghiere, anche solamente state recitando Mani Padme Hum o state recitando il mantra di Vajrasattva o quello che fate, pensando appunto a tutti che lo fate insieme, a tutti gli esseri senzienti, non solo quelli che già ci sono nell'ambiente, ma visualizzate tutti gli esseri senzienti attorno a voi che mentre che recitano il mantra voi li guidate in questa recitazione, in queste preghiere, loro, tutti loro generano dentro loro la realizzazione di quel mantra, di tutte quelle qualità, e tutte quelle qualità sono sorte in questo modo nella loro mente. Se pensate in questo modo anche è di grande beneficio. Longus.
Tabii şimdi bir de bir insan
Tanrı şeyler çevirecek, gülün kendi, gülün kez onu sana çevirdi, sen gel çevirecek, götürün onu böyle var. Ve zaman kesmiş ilerler.
Per cui tutti noi recitiamo il mantra di Cendrese, umani fermi uno, è molto facile, giusto? Però magari non tutti noi sappiamo quanto è profondo il significato del mantra, che contiene completamente sia la parte del metodo, che è l'amore, la grande compassione, la responsabilità universale, la mente dell'illuminazione, sia la parte della saggezza, che è in particolare la saggezza che realizza la realtà ultima, che realizza la vacuità, per cui mani o mani si riferisce al metodo, peme si riferisce alla saggezza, per cui questi due, metodo e saggezza, sono le cause speciali che portano la maturazione, che maturano con lo stato di Buddha. Per cui se noi pensiamo che in questo modo, mentre recitiamo il mantra, umani premi um, anche tutti gli esseri senzienti lo stanno recitando e dentro di loro stanno sorgendo e maturando le due cause speciali dell'illuminazione. Questo modo di pensare è veramente molto positivo.
Se è vita la pena, la vita ci arriva. Se niente di me, se ne è fatto, ma inizia a dinare, ma inizia a dinare, se niente di me, se ne è fatto.
Per cui vedete, dentro alla parola mani, in un mani peme um, racchiude il significato di tutti gli stadi del sentiero graduale, a cominciare con la radice del sentiero, che è il giusto modo di mettersi, di affidarsi al guru, fino alla quinta delle sei perfezioni, che è il calmo dimorare. Tutto quel sentiero, tutti quegli stadi sono racchiusi dentro quella parola, mani. Peme, dentro a peme invece è racchiuso l'ultima parte, che è la visione speciale, la parte dello sviluppo della saggezza, non la
visione.
Per cui, e alla fine, omani peme hum, hum, che cosa vuol dire, che cosa esemplifica? L'unione, la totale integrazione di questi due, del metodo e della saggezza. E all'inizio la prima sillaba del mantra, che è Om, Om Mani Peme Um, per cui ho visto Mani che cosa significa, Peme cosa significa, Um cosa significa, Om, Om che cosa significa, quindi sulla base del portare avanti la pratica che integra il metodo e la saggezza, questa integrazione come poi risulta? Qual è il risultato che porta questa integrazione? E questo è spiegato da Om, che ha tre sillabe dentro. Om è formato da tre sillabe, Ao e Ma. Che cosa porta come risultato? Quelli che sono l'ottenimento dei tre corpi supremi di Buddha, dei tre corpi supremi di Buddha, che sono appunto esemplificati dalla sillaba Om. Non tu c'è. Per cui questo era per quanto riguarda il discorso sul secondo tipo di generosità, dei quattro, la generosità del dare il dare, il terzo tipo, che è la generosità del proteggere dalla paura, quello avviene anche con degli esseri infinitesimali, per esempio se vediamo un piccolo insetto, un animale nel mezzo della strada, sotto al caldo, spostarlo e metterlo all'ombra, oppure che c'è pericolo che venga ucciso, passato sopra, o aiutare anche i piccoli animaletti, disporli in un modo in cui sono protetti, quello è la generosità del proteggere dalla paura.
Sì. ancora salvezza, basta senza la mente, diciamo, una gente.
E per quanto riguarda invece il quarto tipo di generosità, la generosità dell'amore, che cos'è? È meditare, meditare l'amore per gli esseri senzienti.
Tanto si tratta di chiedere, ma non si chiede chi è la mera, una vera ragione, perciò una tabasca di tentativa, che ora non c'è che siamo tanti.
Per cui nel voi tutti già lo sapete. Per quanto riguarda l'amore, come è considerato e come è insegnato e come è spiegato nel buddismo, è di due aspetti. C'è quell'amore che è il desiderio che gli altri siano felici, e poi c'è l'amore che vede la bellezza. Il primo tipo di amore è considerato, è presente, lo sappiamo anche in Occidente, quello di volere che gli altri siano felici, ma il secondo tipo è molto particolare. L'amore che vede la bellezza si chiama. Per cui vedete che la pratica della perfezione della generosità non comporta necessariamente qualcosa di concreto che viene dato, un passaggio di questo tipo. È un condizionare, un addestrare la mente a dare, la mente che vuole dare col Dharma, eccetera. Per cui che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo integrare questi aspetti, prenderli dentro di noi e cominciare a praticarli, a portarli avanti nella nostra vita quotidiana. Per cui se fate in questo modo, se lo integrate, condizionate la vostra mente durante la vostra vita in questo modo, non c'è un solo istante in cui non è possibile praticare la generosità. In questo modo costantemente sarete in grado di portare avanti la pratica della generosità senza interruzione. Vedete anche nel verso che dice siate generosi con imparzialità, vuol dire non generosi pronti a dare a qualcuno che è vicino a noi o che ci piace, non a quelli, con imparzialità a tutti nello stesso modo. Per cui questo si riferisce all'oggetto della nostra generosità, deve essere chiunque, senza essere appunto deviati dall'essere parziali verso qualcuno di rispetto verso qualcun altro. Per cui se volete un approfondimento maggiore di come si porta avanti la pratica della perfezione della generosità, consiglio a tutti di leggere, studiare e meditare sulla base della sezione della perfezione della generosità del nostro grande incommensurabile venerabile Gerinpoche nell'Amrincemmo, che è tradotto in parecchie lingue. Quella sezione è veramente molto completa e esaustiva. Adesso muoviamoci al verso 22, per cui vedete, il 20 era quello che è il 23, sul testo che avete, il 21, il 24, il 22 siamo qui, quello che serve il 25 qua. Allora, gente di Tingri. Chiunque ha potere ha anche negatività. Abbandona il desiderio per gli stati elevati e per il potere. Che cosa vuol dire? È proprio l'opposto di come pensa normalmente la gente. Il potere è qualcosa che è desiderato, come desiderabile. Ma in realtà è l'incontrario, è completamente non desiderabile il potere, perché più potere hai, più problemi hai. Perché con più potere hai, più potere, hai più pensieri, hai più responsabilità, e tutti questi pensieri e queste responsabilità ti spingono ad agire e accumulare molte negatività, e accumuli molte negatività. Per cui, a meno che uno non già sia in quella situazione, il potere non è qualcosa che va ricercato, proprio perché porta tantissime negatività e svantaggi. No. Per cui che cosa dice? Che cosa vuol dire questo passaggio? A meno che siamo in una situazione in cui abbiamo della capacità e del potere, non perché l'abbiamo ricercato, ma perché è qualcosa che è maturato nell'esperienza della nostra vita, per cui non dobbiamo ricercarlo, è già presente. Allora a quel punto quello che dobbiamo fare è usarlo bene, indirizzarlo bene. Altrimenti, se questo non è già presente nella nostra vita per maturazione, per propria maturazione, è sbagliatissimo ricercarlo, cercare di ottenere del potere, di accumulare del potere quando non è già lì. Quello non va fatto, per cui il verso indica questo, non ricercare il potere, perché è completamente inutile.
Andiamo
al verso 23. Coloro che gente di Tingri, coloro che sono in posizioni elevate e ricchi non sono felici. Tieni le mani sul cuore, questa è un'espressione tibetana, tieni le mani sul cuore, come avete visto Rinpoche ha fatto vedere fisicamente, perché vuol dire no, sto bene così, non ho bisogno di nient'altro. Vuol dire così, vuol dire sono contento, sono a posto. No, non dice.
La benessere.
Per cui cosa vuol dire? Sono contento, anche se non ho niente nelle mani. Per cui il punto è che è evidente, è così ovvio che più hai ricchezze, più sono presenti ricchezze nella tua vita e più hai dei problemi, più hai confusione. Se sono già presenti, se arrivano, fantastico, le puoi usare per gli altri, per praticare la generosità e per essere di beneficio agli altri. Altrimenti non va bene continuamente ricercare di avere di più, di avere più ricchezze, di avere più di questo o di quell'altro. Andiamo al verso numero 24, per cui nella vita futura, o nell'altro mondo, che vuol dire nella vita futura, i familiari e gli amici sono rari, per cui gente di Tingri, nella vita futura, o quello che è il vostro prossimo mondo dove sarete, familiari e gli amici sono rari. Che cosa vuol dire? Dunque, mentre sei in vita con i tuoi familiari, con gli amici, senza avere bisogno di avere attaccamento, veramente essere, prendere responsabilità e avere una buona relazione. Ma non è affatto sicuro che queste persone che sono i tuoi parenti, familiari, amici in questa vita lo sono gli stessi della vita futura, no? Molto probabilmente no, cambierà. Il punto è che sulla base di vivere bene, in armonia con i propri familiari, i propri amici, allora questo crea un karma che nel futuro di nuovo avremo buoni familiari, buoni amici e buone relazioni, ma non vuol dire che sono gli stessi, non sono affatto gli stessi, no.
L'arena.
Per cui vedete i passaggi precedenti della generosità si riferivano agli stati in comune con l'individuo di scopo superiore. Quando parla di questi svantaggi del potere e così via, quello si inserisce invece negli stati in comune con l'individuo di scopo intermedio.
Niente,
che
non
Mentre invece il verso che abbiamo appena visto adesso si inserisce in entrambi gli stadi comuni con l'individuo di scopo inferiore e quello con l'individuo di scopo intermedio. Il prossimo verso, che è il 25, ancora gente di Tingri, se rimanete nelle distrazioni, perderete l'opportunità di ottenere i vostri obiettivi. Che cosa vuol dire? Che se si passa continuamente la vita distratti in un modo o in un altro, non riusciremo a portare a compimento niente di importante, assolutamente. Per cui immediatamente, da questo momento, concentrati su quelli che sono gli scopi importanti e senza distrazione portali avanti. Per cui le distrazioni, queste sono proprio ciò che continuamente ci siamo distratti, ci perdiamo nella vita proprio a causa delle distrazioni. Per cui la maggior parte di noi, la maggior parte della gente, lo stato mentale è costantemente distratto ed è in questa realtà che la vita passa, in un costante stato di distrazione. E per cui infatti l'ostacolo principale allo sviluppo di una mente stabile della concentrazione è proprio la mente distratta. Il verso numero 26, gente di Tingri, non potete essere mai certi di quando il demone della morte apparirà. Adesso e sempre stai attento. Che cosa vuol dire? State attenti, state in guardia. Che cosa vuol dire? Questo è molto semplice, che non possiamo assolutamente sapere di quando moriremo. Può avvenire in ogni momento, pensando in questo modo, pensando in ogni momento posso morire. Ecco che rimani concentrato, pratica il Dharma, long. Vedete come moltissimi di questi consigli hanno a che vedere con i vari stadi di comprensione dell'impermanenza e della morte. Ancora il verso numero 27. gente di Tingri, nel giorno in cui morirete nessuno vi può aiutare, non importa quanti siano i genitori, gli amici, il padre, i figli, niente, in quel momento nessuno può essere del che minimo aiuto. Per cui, che cosa dice? Assicurati che ce la puoi fare da solo. Questo è estremamente importante. Nel momento della morte noi adesso dobbiamo fare in modo di essere certi o comunque di andare in quella direzione che noi sappiamo cosa fare. Siamo autosufficienti in quel momento a dirigere bene la cosa. No. Che il significato che cos'è? Non importa adesso in questo momento quanti familiari, quanti amici, parenti, genitori, figli, lama, maestri, discepoli possiamo avere attorno a noi. Nessuno di loro, nessuno di questi può esserci, potranno portare o potremo noi portare nella vita futura. Per cui che cosa vuol dire? Vuol dire non riporre le speranze di quel momento della morte, di dove andrai, in queste cose, in queste persone. Riponile in te stesso e mettiti in grado di poter essere responsabile di te stesso in quel momento. E ancora nel verso 28, gente di Tingri, se riflettete sulla morte non c'è niente di cui avete bisogno, per cui sempre mantieni la consapevolezza sulla morte, tieni a mente la morte. Se veramente rifletti bene sulla realtà della morte, improvvisamente non hai più bisogni, non ti rendi conto che non c'è niente di cui veramente hai bisogno. Per cui non solo ovviamente quando moriamo i nostri genitori, amici, parenti o comunque chi essi siano non li portiamo con noi, ma nemmeno il nostro corpo. Il corpo che abbiamo ora lo lasciamo, non è di nessun beneficio quando moriamo.
C'è Lisa, ma questo è del maiore. C'è la tenda di un codice. C'è la tenda di un codice. Ma io non so, lui che mi sta, c'è già c'è la classe che mi ha fatto. La classe che mi ha fatto, 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 la classe che mi.
Per cui ci sono dei versi di una preghiera per lo svolgimento dello stato intermedio, per attraversare lo stato intermedio, che dice questo corpo cui sei adesso in questo momento così attaccato, certo dobbiamo mantenerlo in vita, mantenerlo bene, ma questo corpo che sei così attaccato esattamente nel momento del bisogno ti lascia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che adesso che sei vivo sei così attaccato a questo corpo che in realtà nel momento in cui hai proprio bisogno, nel momento della morte, ti lascia, non è di nessun beneficio. Quindi quando nel momento in cui moriamo la mente esce, se ne va, il corpo rimane lì, non va insieme, si separa.
Grazie.
Andiamo al verso 29, gente di Tingri. Così come al tramonto le ombre si allungano. Questo è un esempio. Nello stesso modo, man mano che stiamo, proprio come l'ombra, man mano che il sole cala, le ombre diventano sempre più lunghe, man mano che viviamo, ecco che il Signore della morte diventa sempre più vicino, continua ad avvicinarsi. Qui dice il demone della morte senza fermarsi si avvicina, così proprio come al tramonto, man mano che il sole va giù, ecco che le ombre diventano, sembrano sempre avvicinarsi a noi sempre di più, ecco questo così nello stesso modo, man mano che viviamo il Signore della morte è sempre più vicino. Per cui qui che cosa dice? Allontanati, scappa da lui immediatamente. E cosa vuol dire? Adesso, subito, devi fare qualcosa per quella situazione, per affrontare il Signore della morte. Per cui tutti questi consigli che cosa ci portano a vedere con certezza? Che è impossibile non morire, di sicuro moriremo, di sicuro questa esperienza arriverà. E che cos'è che è estremamente importante? Giungere a quell'esperienza in totale controllo di quell'esperienza, sapendo precisamente dove vogliamo andare e come vogliamo andare. Così dobbiamo renderci autosufficienti fino a quel punto. Per cui il verso numero 30 è piuttosto chiaro, gente di Tingri. Il fiore stupendo che fiorisce alla mattina, quando giunge la notte, sarà già appassito. Per cui cosa dice? Non porre le tue aspettative sul tuo corpo. Questo è molto chiaro, perché non è di nessuna utilità. Il momento in cui moriamo ce lo lasciamo. Indietro.
Which verse is this?
It's
is the 30, right? Ripag moment.
No, we finished
the
last one.
Deve di Italy che intorno
è stata giù. Una di test trusso, di Pito il test trusso.
Per cui, no, il verso che vi ho detto è giusto, solo che l'ho perso in tibetano e non lo trovo più. Però per voi non c'è stato nessun problema, solo un mio problema. La sorrice. No. Per cui il verso 31, adesso siamo, gente di Tingri, quando siete vivi, i vostri corpi sembrano quelli degli dei. E al momento della morte sono più, i corpi sono più terrificanti terrificanti dell'orda dei demoni. L'uomo. Per cui continua dicendo i vostri questi corpi illusori vi inganneranno. Per cui che cosa dice la gente di Tigre quando siete vivi durante la vita, i vostri corpi sembrano quelli lì, no? Non è vero, però è quello che noi pensiamo implicitamente. Noi pensiamo che i nostri corpi siano grandiosi, siano qualcosa di estremamente prezioso come quelli degli dei. No. Per cui qui quando dice il momento della morte saranno più terrificanti dell'orda dei demoni, che cosa vuol dire? Il corpo come diventa terrificante? Penso che il significato sia perché nel momento in cui muori, proprio perché hai considerato sempre questo tuo corpo così grandioso, nel momento in cui muori sorge un fortissimo attaccamento per il corpo, e quell'attaccamento fa maturare il karma che poi ti porta a rinascere nelle reami inferiori. Penso che si riferisca a questo. Per cui che cosa dice? I corpi illusori, per cui questo corpo, in realtà i nostri corpi sono come un'illusione, ingannevole. Andiamo al verso 32, gente di Tingri. Alla fine della giornata, quando il mercato chiude, i visitatori se ne vanno. Sii certo che tutti i tuoi amici ti lasceranno. Che cosa vuol dire? Vuol dire un po' come il mercato, durante il giorno del mercato improvvisamente ecco che tutta questa gente arriva, sono insieme, e poi il mercato chiude domani, non c'è il mercato, tutti quelli che erano insieme sono dispersi, ciascuno nelle loro direzioni, e non si ritrovano più insieme. Nello stesso modo, non importa tutti gli amici che abbiamo, il momento della morte, ecco che li lasciamo, tutti saranno dispersi, l'indomani non ci saranno più, così come l'indomani della chiusura del mercato. No. No, per cui questo per esempio assieme a degli altri punti, anche se riferiscono principalmente agli stati in comune con l'individuo di scopo intermedio, in cui quando si riflette di come non c'è certezza, non puoi avere delle certezze in questo o quello eccetera. No. Per cui il verso numero 33, gente di Tingri, ancora qui c'è un esempio. I vostri corpi sono come le pile di pietra illusorie che di sicuro cadranno. Avete presente quelle pile di pietre che vengono ferite? Queste dopo un po' cadono, no? Questo è l'esempio come il corpo, anche il corpo è così, che sembra molto eretto, poi piano piano, dopo un po' cade, invecchia e cade. Per cui, che cosa dice? Siate certi adesso di creare le cause positive e di evitare di creare delle cause negative, per cui proprio per il fatto che prima o poi di sicuro come la pila di pietre cade anche il corpo cadrà, adesso usalo per delle attività di auspicio, ovvero sia l'abbandono della negatività e la pratica delle virtù, in questo modo matureranno ancora di vita dopo in vita migliore. No. Il verso numero 34, gente di Tingri, anche qui c'è un altro esempio con la mente, sempre con la mente, che partirà prima o poi da questo, che lascerà questo corpo, per cui l'avvoltoio della mente di certo volerà via un giorno, proprio come un uccello, come un avvoltoio, la mente si separerà dal corpo e andrà lontano, così proprio come gli avvoltoi che vanno in alto. Adesso che sei vivo, dice, now, adesso è il momento di innalzarsi a grandi altezze. Che cosa vuol dire? È adesso il momento di praticare, di cercare di ottenere gli stati elevati. Ecco che a questo punto siamo al verso 35, gente di Tingri. Tutti gli esseri dei sei reami si sono presi cura di voi come genitori. Coltivate l'amore e la compassione per loro. Per cui ecco che a questo punto questo è necessariamente si inserisce nell'individuo di scopo superiore, parla di tutti gli esseri senzienti, come nessuna, non c'è nessun essere senziente che non sia stato i nostri cari e genitori, per cui coltiva amore e compassione per loro, per cui medita su di loro generando amore e compassione. Non sto dicendoci.
Se arriva l'intesa che sta andrà, lei come la chiamava, si è tanto sentito, ma non è finita, si è detta, ma non è buono, lei non è buono, ma non è chiamava, ci sono nove, se mi sa che sono, si è vista di giornale, non si è vista di giornale, è
il numero, il verso 36, è gente di Tingri. I nemici, peggiori nemici, quelli che consideriamo peggiori nemici, non sono nient'altro che false impressioni causate dalle vostre azioni. Che cosa vuol dire? Il fatto di vedere, percepire qualcuno dal di fuori che è nostro nemico, che viene contro di noi, in realtà che cos'è? Queste sono allucinazioni create dal karma, dalla maturazione delle nostre azioni, per cui abbandona l'avversione e l'ostilità. Abbandonate l'avversione e l'ostilità. Il verso numero 37, gente di Tingri, le prostrazioni e le circonvolazioni, per cui qui parla specificatamente delle attività fisiche. Le prostrazioni e le circonvolazioni purificano le azioni negative del corpo. Per cui impegnati usando il corpo in questo modo, invece di abbandona tutte quelle azioni fisiche inutili, come andare e venire,
eccetera.
E il punto è andare, venire, dobbiamo avere la capacità di muoverci, giusto? Di andare, venire, fare, sbrigare. Quello che dice è abbandona tutto quell'andare e venire che è completamente privo di significato, che non ha nessuno scopo. Fai cose significative, che l'andare e venire sia significativo. Per cui il verso numero 38, gente di Tingri, le recitazioni, mantra e così via, e la presa di rifugio purifica le negatività della parola, purificano le negatività della parola, per cui abbandona le conversazioni ordinarie e le chiacchiere inutili. E verso numero, questo si riferiva quindi all'abbandono delle azioni negative della parola e per quanto riguarda della mente, nel verso numero 39,
Gentili Pingri, la fede genuina, e venerazione o devozione, e la devozione purificano le negatività della mente, per cui continuamente ricordi e medita il lama sulla cima del tuo capo.
Non si accesa solo che adesso lo dire buon volto di tua l'umano di un padre c'è un buon si accesa buon volto di
tambo di lo
ma l'umano di un padre c'è un buon si accesa
la re
ti buon danno su di la re che ci danno l'umano di un padre c'è un adesso buon volto che ci danno per adesso di la
re un dossi.
Vedete, se andate un attimo a guardare il primo di questi versi che abbiamo visto, che dice gente di Tigri, applicate con il vostro corpo la parola e la mente al puro Dharma, perché quella è l'attività migliore, quella era in generale. Qui invece, questi ultimi tre, sono andato più nello specifico a vedere allora in che modo applico al Dharma puro, il mio corpo, le azioni del corpo, della parola e della mente. E il verso numero 40 ancora ha a che vedere, ancora è un'altra esortazione, un modo di riflettere sull'impermanenza e sulla morte, che dice gente di Tingri, le vostre carni e le ossa che sono nate insieme si separeranno. Non pensate che vivrete per sempre, per cui di nuovo anche al momento della morte il corpo si disintegra, si separa, la carne, le ossa che sono così completamente, sono sorte insieme, sono rimaste insieme fino a quel momento, anche quelle si separano. Non sono vicine. Per cui vedete, fino a qui abbiamo visto tantissimi passaggi che si riferiscono agli stati in comune con l'individuo di scopo inferiore, in particolare le vari stati di meditazione sull'impermanenza, e poi ci sono anche dei passaggi che riguardano e anche moltissimi passaggi che riguardano la visione speciale. Questo verso, che è il 41, credo, mi sembra che si riferisca alla liberazione. Allora, comunque andiamo a guardare. Gente di Tingri, raggiungi la terra sublime, la terra che è costante della profonda natura della mente, dove non c'è cambiamento. Penso che si riferisca all'ottenimento della liberazione, a guardare la liberazione, perché dov'è che finché non abbiamo ottenuto la liberazione dal samsara ci saranno costanti cambiamenti, alti e bassi, felicità, sofferenza, eccetera. Dove quello non avviene è nella liberazione, irreversibile, perché è irreversibile, costante, è irreversibile. Per cui penso che questo sia il significato.
E c'era noi abbassimi per Gesù e la zarina di nuovo Gesù noi che tanto da casa se ne sono se ne per Gesù
se chi?
Se ne un oro
un oro
se ne un oro che c'è oro
la
e ti caro un po' con il nido se con tu per la gente che tu non per la gente che e gli da ocho che è adesso Sina cerdina, sen tutu rejansi sen kardesini, sen gimu, sen şişe kutuva. Yine tuvara yonu da bedi yedi ko, sen şişe kutu yonu ko, sen de mayı mı çıkan yonu hava. Yine de şu gün yedi, tutu basın dana.
Il verso 42, gente di Tingri. Coltivate la ricchezza suprema. Per cui qual è fra tutte le ricchezze che si possono possedere, qual è quella sublime, suprema? È la ricchezza della mente, delle qualità mentali. Per cui quella, coltivate la ricchezza suprema, il grande tesoro della natura ultima della mente. E questo, per questo punto penso che si riferisca, abbia due significati. La natura della mente convenzionale e quella ultima. Natura della mente convenzionale, che cosa si riferisce? Si riferisce al fatto che la natura della mente stessa, che cos'è? Luminosità e cognitività. Quella non cambia, non può essere diversa, non può trasformarsi in un'altra cosa. Rimane cognitività e luminosità, per cui e finisce il verso dicendo quella ricchezza, coltiva quella ricchezza mentale perché quella ricchezza non può esaurirsi. Per cui proprio perché la mente rimane costantemente di quella natura cognitiva e luminosa.
No.
E ancora l'altro significato lo possiamo attaccare anche alla natura ultima della mente. Che cos'è la natura ultima della mente? Il fatto che la mente non è stabilita per propria natura. Quella vacuità di propria natura, quella natura della mente che è la natura ultima, anche quella è la ricchezza ultima, la ricchezza definitiva mentale che non può essere dissipata. Non solo, adesso mentre leggo questi versi mi vengono in mente delle altre cose, delle altre possibili spiegazioni, perché andando a guardare anche il modo in cui è costruito la costruzione grammaticale della frase in tibetano che parla del quella mente stessa, qui dice la natura ultima della mente, quella mente stessa, mente, si può anche attaccare il significato alla mente dell'illuminazione, a bodhicitta, quello che è la ricchezza sublime, che non può essere dilapidata. Perché? perché nel momento in cui è presente quella mente dell'illuminazione, tutte le nostre azioni corporalmente sono esclusivamente virtù, per cui le virtù continuano ad incrementarsi e non esaurirsi. Anche questo è un significato che è di beneficio pensare in questo modo, no? E infatti, sempre riflettendo sull'ultima spiegazione che ho dato di questo passaggio, mi viene in mente anche un passaggio del Bodhisattva Charyavatara che è molto simile, che parla di come tutti i tipi di virtù che non sono accompagnati dalla mente dell'illuminazione sono come quell'albero che nel momento in cui dà i suoi frutti poi si secca. Nel momento in cui il frutto è maturato, la pianta si secca, per cui hanno una fine col loro utilizzo, mentre invece tutte le virtù accumulate sulla base della mente dell'illuminazione continuano ad incrementare, non importa quanto si usano i risultati, ma le maturazioni di queste virtù continuano ad aumentare e non esaurirsi, per cui non possono essere dilapidate. Anche questo è il significato in questo modo piuttosto preciso. Non so se tu c'è.
E lì in caso che era zanun firo c'è il zanun se mi si vina che ho cazzato in sangue quanto di più lo gemuto tu hai l'omar
per cui no. Che cosa vuol dire? Non importa, tutte quelle virtù accumulate con la mente dell'illuminazione portano necessariamente, maturano necessariamente con lo stato di Buddha, non importa quanto si usano, i risultati di quei meriti sono inesauribili fino all'illuminazione. E il verso numero 43, gente di Tingri, assaggiate il cibo sublime, il sapore squisito della meditazione. Questo parla di che cosa? Del cibo, del nutrimento della concentrazione. Ha detto che nel momento in cui hai ottenuto quel tipo di concentrazione, non dipendi più dal cibo grossolano del van per la fame e la sete, quello stesso diventa nutrimento. Il verso numero 44, per cui gente di Tingri, bevete la bevanda sublime, il nettare della memoria o consapevolezza della memoria. Senza memoria è impossibile portare avanti la meditazione. La meditazione si basa sulla forza della memoria, qui è chiamata consapevolezza, comunque il nome è proprio memoria, perché dice la cui continuità non è mai interrotta, per cui di un necessity di carcere,
Zoe a memoria.
Qua vuol dire, nel momento in cui si è ottenuto questa memoria, questa capacità, questa memoria potrà solamente aumentare, diventa inesauribile, non si ferma più, per cui ha una continuità ininterrotta.
E quando parliamo di memoria, che normalmente viene tradotto in questo termine consapevolezza, che ha un cappello troppo grande in questo preciso contesto, proprio memoria, lo boigno. Primo c'è lo boigno su lo boigno su
Papa Tonga.
Papa Tonga. Il maestro, il grande maestro Asanga ha definito la memoria, questo tipo di memoria che viene utilizzata nella meditazione, in questo modo, dal punto di vista dell'oggetto, che cos'è? È una mente che è completamente familiare con il suo oggetto, che ha acquisito una familiarità totale in quell'oggetto, ma non solo, che ha la sua natura qual è? Quella di della non dimenticanza, di non dimenticare, quella è la natura della memoria, e la sua attività è quella di non essere distratti. Questi sono i componenti della memoria, per cui non si parla di quella memoria che mi sono ricordato di questa cosa. Non è quella. Quella non è la memoria che ha una familiarità totale con il suo oggetto. Questo è un tipo di memoria che nel momento in cui il suo oggetto è sempre presente. Non c'è un attimo di dimenticanza o dei periodi. La familiarità è totale e proprio la sua attività è quella di non dimenticare, per cui la cui continuità, il cui flusso è ininterrotto. Per cui questo tipo di memoria è veramente la base di tutte le qualità. Se questa memoria non è presente, è impossibile avanzare nelle qualità e ottenere lo stato di Buddha. È proprio perché questa mente, questa memoria mantiene la costanza presenza di queste qualità, dell'ottenimento di queste qualità nella mente, che si può ottenere. Se non ci fosse, nel momento in cui non c'è questa memoria, è possibile ottenere i suoi risultati.
Per cui tutti noi abbiamo memoria, c'è solo differenza di chi più e chi meno, ma non solo, la memoria è qualcosa che può essere condizionata, attivata e incrementata, coltivata. Per cui se già è presente in un modo, se già è grandemente presente, la memoria è fantastico, se non è presente non è un problema, perché può, se non è forte non è un problema, perché può essere coltivata, per cui bisogna coltivare. Per cui non solo la memoria nel momento in cui la si coltiva è illimitata, il suo sviluppo è illimitato, non c'è un limite. Andiamo avanti ancora un pochettino. Andiamo al verso 45, gente di Tingri. Cercate l'amico supremo, l'amico migliore, che è la saggezza superiore ultima. Che cosa vuol dire l'amico supremo, il compagno migliore? Questa saggezza, che cosa penso in questo modo? La saggezza a cosa si riferisce? Secondo me in questo momento si riferisce precisamente a quella saggezza suprema che realizza la realtà ultima della mente, che realizza la vacuità della mente, la realtà ultima della mente. Quello è il compagno, l'amico, il partner supremo. Perché? Cerca il compagno sublime, la saggezza suprema ultima, dalla quale non ti separerai mai, perché una volta che hai ottenuto quella saggezza, quel compagno supremo, non si separerà mai più da te, rimarrà sempre con te, accompagnerà sempre. Per cui sì, il compagno migliore è proprio questa realizzazione, questa saggezza che ha realizzato la realtà ultima della mente e che non si separerà mai più da te.
non so dice.
Per cui tutti questi sono passaggi che si inseriscono negli stati in comune con il diritto di scopo superiore, anche nello sviluppo della visione superiore.
Tendangro a cum la gambella, e para Gesù lo santa pare, e veni correndo cede.
Thank you.